nostra rassegna stampa. Iniziamo come di consueto con letture delle prime pagine, con quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi per quanto riguarda i quotidiani più diffusi. Temi diversi perché si passa dall'affair San Giuliano, in cui sguazza la Repubblica sicuramente, ma anche il Corriere della Sera, ovviamente il Fatto Quotidiano e diciamo per opposte motivazioni anche i diversi quotidiani di destra. Poi non c'è solo questo, ovviamente la politica internazionale con l'annuncio della nomina di Michel Barnier a presidente del Consiglio in Francia. Bisognerà vedere poi se avrà i voti necessari, ma insomma la questione è piuttosto intricata, lo vedremo. Le guerre in atto, chiaramente dall'Ucraina fino al Medio Oriente, grande attenzione di Avvenire. Ci sta, ma non solo Avvenire, sulla visita del Papa in Estremo Oriente, in particolare in Indonesia, una visita che anche per quanto riguarda, come dire, le questioni geopolitiche ha una rilevanza davvero molto molto alta. E poi insomma ci sono c'è purtroppo molta cronaca nera. Ai noi ci sono questioni amministrative, le affronta il Messaggero. Per dire, insomma, una mattina di informativa abbastanza ricca. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre con la fotonotizia, ecco, di questo ce l'eravamo dimenticato, ai noi, dei danni del maltempo al nord, allagamento, vento e frane, Milano finisce sott'acqua, danni al nord, un disperso in Piemonte. Poi abbiamo la vicenda San Giuliano, Boccia rilancia, il ministro ricattato, Boccia sarebbe la consigliera non nominata del ministro Maria Rosaria Boccia. Ministro ricattato, ma lui risponde: io resto. San Giuliano valuta la denuncia, fatti gravi per il PD, ascoltavo telefonate del governo, prosegue la consigliera. Mentre nel Movimento 5 Stelle è caos, Grillo all'attacco, o me o Conte. Poi in questa sezione dedicata alla politica interna si ritorna ancora a San Giuliano, Palazzo Chigi sceglie la linea della difesa, lei ha provato a agganciare tutti, anche me, denuncia la deputata di Forza Italia Patriarca. Insomma, niente di nuovo da questo punto di vista. Ci si chiede, diciamo, al di là poi delle notazioni di costume e degli sghignazzi vari che emergono a destra e a sinistra, però poi quanto sia politicamente rilevante tutto questo, anche perché ci siamo già abbondantemente passati, ma evidentemente in questo caso dalla tragedia, che non era, siamo decisamente nella farsa. Poi dall'Italia alla Francia, Macron annuncia Barnier premier, Michel Barnier ex mediatore dell'Unione Europea con la Gran Bretagna per la Brexit, è un gollista, un neogollista, un conservatore, ed è stato nominato da Macron, che come peraltro anche il capo dello Stato in Italia, diciamo, ha facoltà di scegliere chi vuole per fare il Presidente del Consiglio. Bisognerà capire se otterrà i voti, e su questo insomma vedremo, poi all'interno si discute molto. Il neogollista per un governo di unità nazionale, no da sinistra, Le Pen apre. dicevamo della cronaca nera, il Corriere della Sera si occupa di Milano, l'ultra ucciso davanti a due testimoni, il delitto di Cernusco, sul Naviglio c'è il video, Beretta rientra nell'auto per infierire sulla vittima, si parla dell'omicidio di un... insomma, con ogni probabilità esponente dell''ndrangheta, nonché diciamo, capo tifoso dell'Inter, a opera di un suo sodale. Del resto, diciamo, gli ambienti del tifo organizzato e quelli dell'Inter in particolare, da questo punto di vista, non ci offrono davvero motivo di stupore. La tifoseria dell'Inter è quella di Metallica, per capirci, per chi insomma ha pochi capelli come me. E poi se uno si sogna dei mondi fatati che un tempo c'erano e oggi non ci sono più, purtroppo non ci sono mai stati probabilmente. Comunque, dal Corriere alla Repubblica, qui è a tutto San Giuliano, ovviamente, Palazzo Chigi nella bufera, ascoltavo il governo al telefono, boccia il contrattacco, il ministro è ricattato, dice bugie, sa quello che io ho in mano. L'altra persona della vicenda è Meloni, e quindi non si capisce però se diciamo, la boccia in questo caso è lei, fa parte dei ricattatori oppure no. La denuncerò, annuncia San Giuliano, la premier nella morsa dei veleni, scoppia il caso Ales, nominato al vertice l'amico di Arianna. E poi, vabbè, fra il commento Pompei contro Garbatella, firma di Francesco Merlo, ce lo possiamo anche risparmiare. Diciamo, Repubblica poi si diverte a mettere in prima pagina un fotogramma tratto dal film, anzi dalla serie televisiva ripresa dal libro M, il figlio del secolo. Il fascismo è intorno a noi, scrive Stefano Cappellini, la lezione di M a Venezia, il film proiettato alla Biennale Cinema, e insomma il fotogramma riprende un giovane Mussolini in una posa mussoliniana che però lo rende abbastanza ridicolo, e quindi insomma il rimando poi alle vicende invece attuali sembra essere evidente, almeno da un punto di vista visivo. Poi abbiamo la Francia, Michel Barnier, il nuovo presidente, il nuovo premier francese, insorge la gauche e l'integralismo islamico, il ritorno dell'ISIS ora incita alla jihad, i lupi solitari in Europa. Così la prima pagina di Repubblica. Il manifesto invece lascia a San Giuliano un riquadro in basso per dedicarsi a quello che accade in Francia, che è indubbiamente una grandissima delusione per il quotidiano. Ensemble, la foto ritrae la Le Pen e Macron che si danno la mano. Macron disseppellisce il vecchio gollista Barnier e gli affida il governo con l'appoggio di Le Pen. La politica padronale non si tocca a costo di spalancare la porta all'ultradestra, e nel cordone sanitario ci finisce il nuovo Fronte Popolare che reagisce, già domani sarà in piazza. Però diciamo, sicuramente è cosa buona e giusta che si vada in piazza, ma diciamo, i giochi parlamentari sono questi: viene eletto Presidente del Consiglio, viene eletto Premier, chi ha la maggioranza dei voti in Parlamento. Funziona così se si sceglie quel tipo di agone, altrimenti si fa qualcos'altro. O pensare di mischiare i piani è sempre piuttosto pericoloso e quasi sempre, diciamo, un foriero di sconfitta. Comunque, lungi da noi la critica nei confronti di scelte politiche altrui. Il manifesto prosegue. La scelta di Barnier, un garante della business politique pagato con concessioni ai lepenisti, le reazioni della sinistra, disprezzo totale per il voto di milioni di elettori, però sono esattamente le stesse parole che usava la Le Pen fino a 5 minuti fa. Ai noi. E ancora l'eurodeputata della France Insoumise: abbiamo vinto nelle urne, ora batteremo Macron in piazza, rassicura Manon Aubry. E ritorniamo a prima. Passiamo oltre, diciamo poco spazio per San Giuliano, Boccia rilancia, San Giuliano balla e un pochino di spazio per le traversie interne al Movimento 5 Stelle, Grillo contro Conte, il Movimento 5 Stelle di fronte a strade opposte. Così il manifesto. Avvenire invece apre sul viaggio del Papa in Estremo Oriente, viaggio che ieri lo ha portato in quello che è il più popoloso paese musulmano del mondo, ovvero sia l'Indonesia, che è anche un paese decisamente multietnico, multiculturale e multireligioso. E dove peraltro il Papa ha avuto il piacere di un bagno di folla con oltre 100.000 persone nello stadio di Jakarta. Contro gli integralismi, questo è il titolo di Avvenire. Francesco e il grande imam Omar firmano la dichiarazione di Istiqlal. Religione unite per la pace, armonia e ambiente. A Jakarta l'incontro nella più grande moschea dell'Asia, la presenza di 10 leader spirituali, un elogio dell'Indonesia, mosaico di tradizioni. Poi abbiamo tema molto caro ad Avvenire, lo Ius Scholae. Dal 2025 già 200.000 nuovi italiani. Prime stime che arrivano dall'ISMO sulla possibile e per ora peraltro chiosa pessimisticamente Avvenire del tutto ipotetica introduzione dello Ius Scholae nel nostro paese, che danno la misura di un percorso graduale tutt'altro che massiccio all'insegna dell'integrazione. A fronte di quasi 1 milione di ragazzi nel limbo, sarebbero circa 200.000 quelli che già nel 2025 diventerebbero nuovi italiani. A questo punto noi potrebbero diventare. E abbiamo i social che si danno una regolata sui video virali, la fotonotizia, ancora diciamo troppo poco, YouTube lancia un nuovo filtro antiabuso. La guerra in Ucraina, a Leopoli ritorna la paura, Mosca si dichiara pronta a liberare Kursk, mentre arrivano le voci di Caritas e Sant'Egidio e da Gaza la clinica di Emergency. Infine una analisi che mi sembra molto centrata sui problemi dell'industria automobilistica internazionale, ma europea in particolare, in questo momento, fra l'altro che appare sulle colonne di un quotidiano che certo è sicuramente non contrario, anzi posso dirlo decisamente favorevole alle misure a favore dell'abbandono delle energie fossili. La filiera dell'auto in crisi, scrive Avvenire, occupazione e mercato, l'auto piange. Così la prima pagina di Avvenire, anche il Messaggero ha questo tema in copertina, è il tema dell'editoriale di oggi di Paolo Balduzzi. Qui i toni sono più tranchant e anche più antipatici, la tagliola del green che blocca l'Europa, il tema è sempre quello, l'abbandono dei motori endotermici entro il 2035, e però fatto salvo la diversità di toni, la questione c'è ed è abbastanza evidente. titolo principale per il Messaggero tema principale per il Messaggero è quello relativo alle pensioni nella pubblica amministrazione, tema carissimo al quotidiano romano per ragioni proprio antropologiche. Pubblica amministrazione stoppa la pensione forzata verso l'abolizione in manovra su base volontaria dell'uscita obbligatoria a 67 anni per gli statali. Le entrate corrono in 7 mesi 19 miliardi in più. Niente tesoretti, avverte il MEF, serve prudenza. In taglio alto abbiamo la Francia con Barnier premier, con l'astensione di Le Pen, l'asse di Macron con i gollisti, un voto tradito, grida la sinistra. E poi la cronaca le cronache nere, anche qui la faida tra quella che viene definita la faida tra gli interisti, ma diciamo c'entra poco la fede calcistica, c'entra molto di più il fatto che la tifoseria dell'Inter, come quella della Juventus, ma come quella di tantissime altre squadre, è da tantissimo tempo nient'altro che una, diciamo, parliamo di tifoseria organizzata, una ridotta della criminalità organizzata che si comporta secondo le sue modalità, insomma non c'è molto altro da dire, non è che si sono accoltellati e sparati perché avevano divergenza di vedute su Lautaro Martinez, ecco, tutt'altro. L'altra terribile notizia di cronaca nera, non è l'unica, insomma questa probabilmente è una delle peggiori, arriva da Bologna. Fallù come Willy, uccisa a 16 anni per difendere l'amico. Bologna interviene per aiutare un compagno aggredito da un bullo che reagisce e lo accoltella. Leggeremo fra poco un articolo che, diciamo, ripercorre un po' tutta la vicenda, perché quando sono arrivate le prime notizie sono arrivate in maniera molto scomposta e molto parziale, sono arrivate anche delle ricostruzioni che non c'entravano nulla con quanto avvenuto, le ricostruzioni che si fanno, come dire, in automatico in questi casi, e il degrado delle periferie e le seconde generazioni e la violenza, insomma non sembra proprio essere stata questa la vicenda, tutto molto più banale e tutto molto ancora più triste e drammatico a noi. Ancora altre prime pagine che abbiamo da verificare, diciamo non c'è molto altro. I quotidiani di destra barcollano fra una ricostruzione modello fra teorie del complotto sulla vicenda San Giuliano e la tentazione di buttarsi sui problemi del Movimento 5 Stelle, che ci sono e sono evidenti, pur di non parlare dei propri. E chiudiamo a questo punto con il dubbio, per parlare ancora di giustizia e ancora di carcere, perché il dubbio apre su San Giuliano. San Giuliano, caso congelato, dimissioni dopo il G7, si chiede il quotidiano dell'Unione delle Camere Penali, il ministro salvato dall'appuntamento internazionale. Poi abbiamo le carceri, si impicca in cella a Imperia, 69 suicidi, già eguagliato il 2023, cioè al 6 di settembre noi abbiamo lo stesso numero di suicidi che si sono verificati nelle carceri italiane in tutto il 2023, e questo insomma significa che abbiamo ancora quasi 4 mesi di tempo. Potete immaginare. E poi abbiamo la una polemica di Mimmo Torrisi, che scrive: il giusto silenzio su Paderno, dimenticato, sul caso Sharon, un'agghiacciante strage familiare, se è senza droghe, senza immigrati, ma anche senza violenza patriarcale, si riduce a una tragedia che trae origine dal buco nero della natura umana, scrive Torrisi. Se ci sono, se l'elemento, diciamo, è diverso e titilla invece l'attenzione dell'opinione pubblica, purtroppo tutto il contrario. Infine, altro interessante articolo, quello di Paolo Delgado, dalle Brigate Rosse ad Hamas, l'eterno dilemma delle trattative. 9:09 minuti primi, questa era l'ultima prima pagina di questa mattina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, 9:13 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine possiamo adesso andare a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani, così come abbiamo fatto per le aperture. Anche nel caso degli articoli all'interno partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che, come Repubblica, diciamo, anche se con toni un po' più morigerati, apre sul caso San Giuliano, ce ne occuperemo più tardi. Prima però il maltempo di ieri al nord, che ha causato una serie di problemi molto molto rilevanti. Il nord dall'estate nubifragi, allagamenti, frane e un disperso, leggiamo a pagina 6 e pagina 7. Lombardia e Piemonte le più colpite, esondazioni in Val di Susa, danni per decine di milioni. Le strade come fiumi, tram e metro in tilt, la grande pioggia paralizza Milano, sono caduti in poche ore 100 mm d'acqua, una centralina elettrica allagata, spegne per ore Radio Popolare, la prima volta dal 1976, non c'era riuscito nessuno a spegnere Radio Popolare a Milano, ce l'ha fatta il maltempo. E poi le domande e le risposte, che settembre sarà, dobbiamo aspettarci altri fenomeni estremi? La risposta è facile, sì. Detto questo, poi ci sono gli esteri con il nuovo governo ucraino, Zelensky dagli alleati col nuovo governo, dopo Kuleba agli esteri va Sibia, fedelissimo del presidente, ora il tour diplomatico atteso oggi a Cernobbio. I retroscena li spiega Andrea Nicastro nella pagina successiva, dal diplomatico all'enfant prodige, dietro le nomine il potere di Yermak, che il capo dell'amministrazione, vero braccio destro del leader, piazza tre suoi vice nei ministeri. E poi ci sono le parole di Sergio Mattarella, molto dure sul conflitto, la Russia devasta l'ordine internazionale. Dalla Russia alla Francia, due pagine qui per la nomina di Michel Barnier. Macron nomina Premier Barnier, Le Pen apre, la sinistra insorge, incarico all'ex commissario europeo, dovrà trovare una maggioranza. Tradito il voto, grida Mélenchon. E non vale, non necessita ripetere quanto detto prima. Poi anche qui il Corriere della Sera ci fornisce un ritratto di questo Barnier, una lunga carriera in politica e nell'amministrazione, non solo francese ma anche europea. Il ritorno del negoziatore Michel, che trattò con Londra la Brexit, prometto un cambiamento. Eletto nel 1978, è stato più volte ministro. E c'è un'interessante politica, un giovane, anzi per i canoni italiani giovanissimo, ricercatore di Sciences Po a Parigi, non può mancare un'intervista a qualcuno di Sciences Po ogni volta che si parla di Francia, anche se non so, la questione è la ricetta della bouillabaisse. Comunque, cosa ci dice questo Gilles Cavessani di Sciences Po? Che la Francia comincia a capire che cosa significa una crisi potenziale un po' all'italiana, con i conti pubblici che non tornano e lo spread che può saltare. Difficile dire se Barnier riuscirà nel suo intento, questa è una mossa rivolta anche a placare l'Europa. Poi abbiamo ancora altre guerre, il Medio Oriente, USA contro Hamas, ostacola l'intesa, si cerca un compromesso sul corridoio Filadelfia, massicci raid israeliani in Cisgiordania, 5 miliziani morti. E poi dalla Germania, un islamista con fucile e baionetta assalta il consolato israeliano, paura nelle strade di Monaco, ucciso il 18enne, l'attacco nell'anniversario della strage del 1972. È l'autore, un austriaco, era noto alle forze dell'ordine per la sua radicalizzazione. La ministra dell'interno Nancy Faeser ha parlato da subito di violenza terroristica. A proposito di violenza, anche questa potremmo, anzi è giusto definirla terroristica. E arriva la notizia dal Kenya della morte della maratoneta ugandese Rebecca Cheptegei, atleta ugandese che si allenava in Kenya, a cui l'ex aveva dato fuoco. È morta dopo 4 giorni di agonia. E poi che cos'altro? Le cronache nere, dicevamo. che sono molte oggi. C'è a Milano l'omicidio di Antonio Bellocco, la soffiata prima dell'omicidio, qui siamo a pagina 16, da giugno temevo di morire. A Milano la faida tra il capoultra e il figlio del boss, il delitto davanti a due testimoni, c'è anche il video. I retroscena firmati da Cesare Giuzzi, un anum che immagino sia il soprannome della vittima, e l'ascesa al potere con il via libera dei, dei milanisti, i clan e il collante fra le curve. Cosa ci ricorda tutta questa situazione particolare solo di Milano, solo a Milano succedono queste cose. E poi appunto viene definito sempre la vittima il rampollo dell'andrangheta che ha scalzato il capo. Il rampollo dell'andrangheta che ha scalzato il capo, sì, ci sarebbe stato un piano per eliminare Beretta, l'omicida che era diventato sempre più scomodo. Tutt'altro tipo di cronache nere dall'altra parte della pagina. Nella pagina successiva, a Bologna, accoltellato a 16 anni dopo una lite sui social, morto per il suo amico. Anche qui purtroppo alla mente vengono vicende drammatiche che abbiamo vissuto proprio qui, vicino a noi. Ucciso da un coetaneo a 16 anni perché è intervenuto per difendere un amico. Una sola coltellata e nessun vero movente. Nulla, sostengono gli investigatori, al di fuori di qualche dinamica giovanile sfottò anche via web, maturati all'interno di una comitiva allargata che gravita attorno a un parco, quello di via Piave, 10 minuti a piedi fuori dalle mura di Bologna, nella tranquilla zona dell'ospedale maggiore. Mercoledì scorso alle 22 fa Luce Rinsalle, italiano di padre senegalese, questa cosa che è il padre senegalese è stata molto rimarcata subito dopo la diciamo la notizia che è arrivata la notizia, poi adesso che tutto è un po' più chiaro, molto meno, ma come sempre in questi casi. Nella via poi bisognerebbe anche piantarla di raccontare chi è il padre, chi è la madre, quali sono le origini. Sei italiano, cioè la cittadinanza italiana, basta, finisce lì, punto. Comunque Fallù finisce in mezzo a qualcosa di più grande di lui. Nella via si sentono urla strazianti, qualcuno chiede aiuto, chi si affaccia vede una scena terribile. Il sedicenne, ne avrebbe compiuti 17 fra due settimane, è a terra in una pozza di sangue, a tirare fuori la lama poco prima un altro ragazzo, anche gli italiano, aveva cominciato a litigare con un amico della vittima, un 17enne bengalese rimasto ferito al collo e dimesso con una prognosi di 10 giorni. È stata la polizia a rintracciarlo a casa e a fermarlo, indagandolo per omicidio aggravato e tentato. Aveva lasciato il coltello lì a terra e si era allontanato. Nel primo interrogatorio si sarebbe giustificato raccontando di averli avuti tutti addosso e per questo la situazione mi è sfuggita di mano. Secondo qualcuno della comitiva, che lo definisce un tipo particolare, il giovane fermato veniva spesso preso di mira dai coetanei, tanto che la sua famiglia nel 2022 e nel maggio scorso aveva presentato denunce ai carabinieri trasmesse alla procura dei minori, lamentando presunti atti di bullismo da parte di altri ragazzi, di cui però non facevano parte la vittima e il suo amico. Secondo gli inquirenti invece era stato proprio il ragazzo fermato per omicidio a scrivere un post di scherno verso uno del gruppo, facendo notare la sua corporatura esile, solo una delle ultime provocazioni fra loro. Ma mercoledì, incontrandosi senza darsi appuntamento al parco, il 17enne avrebbe chiesto conto di quelle affermazioni fatte sui social, con una frase che suonava come prenditela con i più grossi allora. Tra i due è scoppiata una lite, poi a dargli supporto sarebbero arrivati altri. Ne è nata una colluttazione e nel parapiglia Fallù, intervenuto a sostegno dell'amica, è stato colpito a morte al petto. Fallù si è messo in mezzo, ha voluto difendere il suo amico ed è stato accoltellato. Racconta la mamma del sedicenne, gli dicevo che se c'erano dei guai doveva chiamare le forze dell'ordine, non posso credere che non lo vedrò più. La donna era appena rientrata con il figlio da un viaggio in Senegal, il primo fatto insieme a quello che straziata ora chiama il suo bambino. Lei e il padre continuano a chiedersi a cosa serve la violenza, la domanda che tutti si fanno. Così le cronache da Bologna, che quantomeno diciamo mettono un po' di chiarezza su un quadro che è stato, come dire, raccontato molto molto male, almeno all'inizio. chiudiamo la lettura del Corriere, ricordando per le tante e i tanti fan che oggi insieme al Corriere c'è anche un saggio di Alessandro Barbero che indaga le ragioni della disfatta di Caporetto nel lontano 1917. Dalle colonne del Corriere passiamo alla Repubblica, qui ovviamente a tutto San Giuliano, pagine e pagine, l'ombra dei ricatti, assedio a San Giuliano, pronta a cacciarlo, poi Meloni frena, ansia per gli audio sul governo, il ministro non vuole mollare e annuncia un esposto in procura, la Premier prende tempo ma teme il boomerang, come sempre. In questi casi, diciamo, c'è chi aspetta sul ponte o sul trespolo, in questo caso sarebbero due i candidati alla successione di San Giuliano. Uno, Pietrangelo Buttafuoco, nominato alla guida della Biennale di Venezia, che da quando è presidente della Biennale di Venezia ha fatto piazza pulita del proprio passato, ma proprio diciamo una piazza pulita pratica, ha fatto sparire tutte le pubblicazioni che aveva tanti e tanti anni fa fatto pubblicare dalla casa editrice di Franco Freda, e questo va sicuramente a suo onore in questo momento. E l'altro sarebbe Alessandro Giuli, che è attualmente alla guida del Maxi qui a Roma e potrebbe addirittura fare un salto di qualità. Anche lui, diciamo, dopo una giovinezza turbolenta, sembra essere arrivato a lidi assai più moderati, e chi lo sa che cosa succederà in futuro, staremo a vedere. Poi, dopo tutta la varie messe di commenti, whistleblowing, pettegolezzi, eccetera, si passa alle questioni politiche vere e proprie, in particolare quelle che riguardano la manovra. Fisco più ricco, scrive Repubblica a pagina 6, ma nessun tesoretto. Giorgetti tiene la manovra a dieta. Le entrate tra gennaio e giugno sono cresciute di 19 miliardi, spinte da occupazione e profitti aziendali. Il ministro frena, restiamo prudenti. In realtà, diciamo, questo aumento delle entrate era un segreto di Pulcinella già da mesi, ma insomma è stato ufficializzato all'ultimo affinché, diciamo, tutti i vari questuanti a Palazzo Chigi venissero rimandati indietro il più possibile. E poi c'è la questione balneari. Alla fine si è trovato un accordo con l'Europa per una proroga sostanzialmente fino al 2028, per, molto sinteticamente, si va avanti in qualche modo fino al 28 e poi si diciamo, chi non gli stabilimenti balneari che non verranno confermati avranno comunque diritto a un indennizzo. La proroga non basta ai balneari, dal governo promesse tradite. Beh, però bisognava essere proprio di bocca buona per credere a tutte le promesse che erano state fatte dal governo ai balneari. La questione è chiusa, rassicura Fitto, il ministro Fitto, ma è giallo sul testo. Stoppa la procedura di infrazione solo dopo verifiche sulle gare, però avverte l'Unione Europea. I gestori pronti a iniziative sindacali dopo il decreto di riordino delle concessioni sperano ancora in indennizzi più alti. Insomma, ormai la questione è sull'indennizzo, ecco, per il resto dovrebbe essere giunta a conclusione finalmente l'infinita telenovela delle concessioni balneari nel nostro paese. A pagina 8 l'intervista a un giovane pentito di Casa Pound, così lo definisce Repubblica, il racconto di un ragazzo che a Roma si era avvicinato ai neofascisti e poi li ha rinnegati, da loro solo violenza, sono come una setta. Tutto questo mentre in Maremma parte il raduno nazionale di Casa Pound, in Maremma la festa blindata dei militanti, il governatore Giani, non li vogliamo. Poi abbiamo gli esteri con l'Europa, anzitutto l'appello ai lupi solitari, l'ISIS torna a incitare allo jihad in Europa, lo Stato islamico colpito in Iraq da un raid americano ricomincia a far paura, basta un coltello come dimostrano gli attentati nel vecchio continente. Quindi dall'Europa agli Stati Uniti, la corsa alla Casa Bianca, Liz Cheney vota per Kamala e per i repubblicani in fuga da Trump si preparano poltrone. Un'altra defezione eccellente dai ranghi storici del partito, dopo il figlio di McCain, che fu già candidato per il Partito Repubblicano alla Casa Bianca, l'ex portavoce Grisham, e 200 funzionari, anche Cheney, anche la Cheney è una figlia d'arte, suo padre era un'icona del partito repubblicano, per capirci è stato il capo del Pentagono a un certo punto della sua carriera, e insomma tutto questo evidentemente non potrà far piacere a Trump e ai suoi sostenitori. Poi che cos'altro, mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere se non nell'economia la notizia, visto che poi più tardi parleremo di transizione ecologica, notizia che in Gran Bretagna si ferma l'ultima centrale a carbone, chiude l'era del carbone, il Regno Unito fu il primo paese al mondo ad aprirne una nel 1882, ora è il primo del G7 a farne a meno per ridurre le emissioni. Con questo chiudiamo la lettura di Repubblica e passiamo a quella del Manifesto. Il Manifesto, a differenza di Repubblica e del Corriere della Sera, non apre sull'affair San Giuliano, ma apre sulla Francia e sulla nomina di Michel Barnier alla presidenza del Consiglio francese. Macron capovolge il voto per il governo, un patto con Le Pen. Primo ministro, il gollista di destra Michel Barnier, business politica al sicuro, Confindustria esulta, schiaffo alla sinistra che ha vinto. Il fronte repubblicano antilepinista non esiste più, ora nel mirino delle proteste, una presidenza in crisi. Ovviamente essere particolarmente arrabbiata è la France insoumise, disprezzo totale per milioni di elettori, battuto nelle urne, ora lo sconfiggeremo in piazza, ma tutto sta diciamo al di là delle piazze, che è sempre bene che si riempia se ci sarà una maggioranza in Parlamento o meno, è così che si fa in Parlamento, fuori no, fuori è tutt'altro mondo, dentro funziona così, ai noi. Così la Francia. Poi abbiamo la San Giuliano, ormai abbiamo detto tutto, ci mancherebbe, il mondo del lavoro. Oggi interessante e breve approfondimento di Massimo Franchi sul trasporto aereo e in particolare su quello che si muove all'interno di Wizz Air, che è una low cost, una violina low cost ungherese che ha pian piano, anzi neanche troppo pian piano, divorato quote di mercato anche nel nostro paese. Domani primo sciopero in Wizz Air, scrive Massimo Franchi, la piccola Ryanair cresce e sfrutta, basta contratti individuali e torni massacranti, chiedono i sindacati. Poi abbiamo grande spazio per i rapporti sino-africani, Pechino investe in Africa 50 miliardi di dollari, tono molto apologetico per Lorenzo Lamperti, il forum fra Cina e rappresentanti dei paesi africani, in cantiere anche la ferrovia Tanzania-Zambia, un progetto niente poco di meno che di Mao Zedong. Poi arrivati diciamo all'ottavo capoverso, molto in piccolo, anche Lamperti deve ammettere che i paesi africani incominciano a chiedere conto anche alla Cina del neocolonialismo e soprattutto di una bilancia commerciale completamente sbilanciata nei confronti di Pechino. Per non parlare dei prestiti di investimenti che erano stati promessi, 28,8 miliardi nel 2016, che sono diventati 4,6 l'anno scorso, ma di questo insomma è meglio non parlare, evidentemente ne parlano altre testate. E dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, Marina Caducci ci racconta la parabola discendente del influencer Tim Pool, che è passato da Occupy Wall Street alla Casa Bianca di Donald Trump e adesso all'interno di una serie di strette sulle interferenze russe sulla politica americana, cioè sulle attività di spionaggio e controspionaggio, perché poi di questo si tratta, nel mirino c'è anche lui. Che finaccia. E poi c'è la Palestina con Michele Giorgio, ovviamente, e Netanyahu rilancia, qui siamo a pagina 10, a noi il Philadelphia, rabbia in Egitto. Il capo di Stato Maggiore egiziano ha visitato il confine con Gaza per ribadire l'opposizione del Cairo al piano del leader israeliano. Infine, l'ultima pagina è dedicata alla Namibia, la carne di elefante contro la fame, siccità e scarsità di cibo. Il governo della Namibia decide di abbattere 723 grandi erbivori selvatici per sfamare la popolazione. Il difficile rapporto fra uomo e animali. Il paese africano paga l'effetto del fenomeno climatico, il Niño, che surriscalda le acque oceaniche, sommato all'innalzamento globale delle temperature. Così la lettura del manifesto. Passiamo ad Avvenire. Avvenire apre ovviamente con il viaggio del Papa in Indonesia, se non l'ultimo, immaginiamo in assoluto, probabilmente, se probabilmente l'ultimo, diciamo così, impegnativo. E nel più grande paese, anzi nel più popoloso paese musulmano del mondo, il pontefice e il grande imam Nasiruddin Umar hanno firmato la dichiarazione congiunta per promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità. Molto elogiata, l'Indonesia ha definito un mosaico di culture, etnie e tradizioni religiose. Poi dal viaggio in Indonesia si passa allo Ius Scholae, pagina 3, ecco cosa può cambiare, nel 2025 già 200.000 nuovi italiani. La fondazione ISMU fa una prima stima della platea di ragazzi potenzialmente interessati dal provvedimento, i giovani stranieri nelle nostre scuole crescono di quasi il 5%. Bene i 10 anni di frequenza nelle nostre classi, dice il giurista Codini, il problema resta disegnare il percorso migliore per chi è nato e cresciuto nel nostro paese. Dobbiamo liberarci dall'idea di collegare questo tema al governo dei flussi. Ci sono poi dei numeri interessanti, è dell'11% l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana sul territorio nazionale. Nel 2022 le persone di età inferiore ai 20 anni naturalizzate sono state 72.000. 23.000 l'aumento degli studenti ucraini nell'ultimo anno scolastico a seguito della guerra, l'incremento ha trainato le presenze di ragazzi stranieri nelle classi del nostro paese. E l'89,5% gli alunni cinesi nati nel nostro paese, sul totale degli alunni cinesi ovviamente, eppure per loro i percorsi per diventare italiani sono complicati, oltre che dall'Italia anche dal no di Pechino al principio della doppia cittadinanza. Quindi insomma in questi casi è doppia la repressione, quella dell'Italia e quella della Cina. Quindi abbiamo le guerre, la guerra in Ucraina anzitutto, il botto, poi la scossa, alle Leopoli torna la paura, la squadra di Caritas italiana si è salvata dal missile che ha devastato il centro della città rintanandosi in un bunker. Finora la distanza ci aveva protetto, ma la guerra si fa sempre più intensa, anche perché se si spara a casaccio su una città si fa più intensa. Sì, così funziona. Poi dall'Ucraina a Gaza, qui la parola va a emergency, qui nell'area umanitaria tra una moltitudine assuefatta al dolore. Non è stato facile trovare il terreno dove costruire una clinica da campo. Da Deir al-Balah fino a Khan Yunis è un accampamento ininterrotto. Quando andavamo a fare i sopralluoghi la gente ci chiedeva una saponetta che costa 10 euro. La testimonianza del capomissione Stefano Sozza: suona il clacson e la gente resta immobile nel traffico dei carretti, si sentono spari fra le tende, l'enclave è allo stremo ma Hamas irrigidisce le richieste. Poi abbiamo, dicevamo, la filiera dell'auto in crisi, c'è un'intera pagina dedicata a questa questione, occupazione e mercato, pagina 6. L'auto piange, ma non è tempo di barricate, secondo l'ANFIA, che è l'associazione che rappresenta le imprese del comparto automobilistico italiano. Il calo produttivo nei primi mesi dell'anno è del 25%, dice il presidente dell'ANFIA, c'è una crisi di domanda che c'entra poco con l'elettrificazione. E tutto questo mentre in Germania, senza incentivi, l'industria tedesca ha smesso di correre. Le difficoltà del gruppo Volkswagen sono la punta dell'iceberg, si va verso la crescita zero. E su questi temi interviene Alberto Caprotti con un'analisi dal titolo Il suicidio europeo della mobilità. Analisi che, come dire, è molto critica e molto preoccupata per quello che sta succedendo e che, diciamo, appare su un quotidiano che, certo, sui temi della transizione dai motori endotermici a quelli elettrici, su questi temi si è sempre mostrato più che favorevole. Lo dicono i numeri, scrive Caprotti, lo confermano la disastrosa realtà del mercato e la preoccupante prospettiva occupazionale di fruibilità per il futuro. Senza interventi strutturali sulle politiche attuali, al momento difficili da ipotizzare, quella dell'automobile verrà ricordata come la transizione ecologica più fallimentare della storia. Le intenzioni erano ottime, ma il sistema scelto per arrivare al risultato è stato pessimo e lontano dalle aspettative, dalle necessità reali e dalle possibilità economiche della gente. E soprattutto resta incomprensibile l'incapacità da parte dell'Europa di correggere in corsa l'approccio alla svolta elettrica, che si è rivelato approssimativo e privo del supporto con una rivoluzione del genere. Peraltro, per giunta imposta dall'alto e non scelta dal pubblico, sarebbe stato indispensabile. La crisi della mobilità 100% a batteria, che non decolle, anzi implode su se stessa con percentuali di immatricolazioni sempre più basse, nonostante gli incentivi, non è l'unica, ma è una delle cause che stanno trascinando nello stallo l'intero settore automobilistico. Meno autoprodotte e meno autovendute significano posti di lavoro a rischio e fabbriche in chiusura, persino nella potente Germania, e prospettive drammatiche per l'Italia, che sui motori ha vissuto stagioni esaltanti ormai sempre più lontane. Ma non è solo una questione di occupazione, c'è un diritto alla mobilità da difendere, una giusta aspettativa verso sistemi di propulsione ecologici distrutta dalla realtà di vetture a zero emissioni allo scarico, nessuna delle quali oggi a listino a prezzi medi inferiori a 20.000 euro. Dall'altra parte della barricata, i segni meno del mercato, i costruttori stanno reagendo in maniera disordinata, adeguando in corso i piani prodotto. C'è chi sposta in avanti i termini per il passaggio definitivo all'elettrico, dopo aver annunciato scadenze imprudenti, come stanno facendo in molti, iniziare da Volvo e Audi. C'è chi addirittura rispolvera il diesel come Stellantis in alcuni mercati e chi ammette senza mezzi termini di aver sbagliato le previsioni come Ford. Molti hanno deciso di produrre meno vetture termiche per far crescere artificialmente la percentuale di emissioni zero, evitando le multe, ma vendendole a un prezzo più alto per non perdere i margini ai quali erano abituati. Tutto questo mentre la Cina avanza, offrendo prodotti esteticamente e tecnologicamente sempre migliori e con listini più che competitivi. L'Europa le ha spalancato le porte, suicidandosi e illudendosi, ora che i dazi basteranno a chiuderle, non sarà così. Un po' troppo pessimistica, forse, come analisi, ma certo le questioni sono lì e sono tutte sul piatto, e queste sono senza ombra di dubbio. E che cos'altro per quanto riguarda Avvenire, le cronache nere? Anche qui c'è grandissimo spazio per l'omicidio di Bologna. Bologna ucciso a coltellate, un sedicenne ammazzato dopo un litigio seguito da screzi sui social. Bisogna riconoscere un malessere più grande, spesso le famiglie non ce la fanno. Poi cronaca nera, come dire, minore. A Benevento un arresto da parte dei carabinieri per un 42enne che abusava la nipote. E sempre a proposito di cronache nere, le morti sul lavoro, morto sul lavoro a Palermo nel quartiere Zen, mentre grave un l'operaio che è stato investito da un'esplosione mercoledì scorso a Latina. Così la lettura del di Avvenire. Dall'ultima cosa da segnalare a pagina 17, le big tech che corrono ai ripari contro l'abuso social dei minori. Ecco, quindi se prima si eccedeva in pessimismo, qua forse si eccede in ottimismo. Comunque scrive Avvenire, l'esposizione prolungata crea problemi di salute. YouTube ha lanciato nuove misure di sicurezza per limitare i consigli ripetuti di video problematici se visti ripetutamente. Insomma, forse c'è da fare anche qualcosina di più. Questa la lettura di Avvenire. Il Messaggero apre sull'economia con il fisco, corrono le entrate ma il MEF resta cauto, non ci sono tesoretti, non c'è trippa per gatti, l'annuncio di Giorgetti. Nei primi 7 mesi è stato registrato un extragettito di 19,2 miliardi. Il Tesoro precisa che non sono previste risorse in più per la finanziaria. Sulla spinta dell'occupazione salgono di 14 miliardi le imposte dirette, quelle indirette su di 5,1 miliardi, ma intanto i ministri battono cassa per la manovra su imprese, medici, minime e partite IVA. E poi ancora le pensioni, gli statali in pensione a 67 anni, stop alle uscite automatiche. Nella manovra l'esecutivo si appresta a cancellare la risoluzione obbligatoria del rapporto per frenare la fuga delle figure esperte. A breve un vertice con i sindacati. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro da segnalare, diciamo di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora. Anche qui, diciamo, c'è molto spazio per Bologna, l'omicidio di Bologna e le similitudini con quanto avvenuto a Colleferro 4 anni fa. Era esattamente 4 anni fa, il 6 settembre del 2020. Allora, direi che con il Messaggero possiamo concludere qui, e possiamo concludere qui anche con le cronache nazionali. Andiamo a vedere le cronache romane. Partiamo proprio dal Messaggero, che apre con la sanità. La fuga dei medici all'estero, l'allarme dell'ordine, esodo in crescita del 10%, il dato è un aumento rispetto all'anno scorso, vanno dove gli stipendi sono più alti anche di 200.000 euro, Dio, che a parità di funzione si possa guadagnare 200.000 euro in più, ci sembra un po' esagerato, comunque che il fenomeno ci sia sicuramente è vero. Poi abbiamo la crisi del Santa Lucia qui a Roma, l'IRCCS Santa Lucia, martedì l'ultimo atto, governo e regione vogliono l'amministrazione controllata per uscire dallo stallo, la priorità si è presa qualche giorno, poi annuncerà la strada definitiva. Quindi a proposito di auto green e non green, sulla ZTL congelati i controlli per entrare in fascia verde, salve le auto diesel Euro 4, allo studio Bonus e Move In. E poi abbiamo la Fontana di Trevi, che qualcuno vorrebbe recintare e mettere a pagamento, perché quando si parla di overtourism si raccontano tutte queste cose, quanto è noioso avere tanti turisti, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, il fine ultimo è questo, cioè di creare una città transennata, che è transennata per tutti, e dove possono entrare solo i ricchi, turisti o non turisti. Così funziona. A Trevi un pass per la fontana, anche 15 euro per vederla. L'ipotesi non spaventa i turisti disposti a pagare. Chi sono questi turisti che si dicono disposti a pagare fino a 15 euro per vedere la Fontana di Trevi? Non si sa, ma lo mette fra virgolette il Messaggero. La prossima settimana vertice fra comune, municipio e sovrintendenza, allo studio l'accesso di 2 euro per mezz'ora di tempo. I romani dovrebbero essere esentati dalla tariffa, con l'incasso possibile l'assunzione di hostess e steward. E se uno è di Ciampino e un residente di Fiumicino, uno che lavora là vicino e viene tutti i giorni da Grottaferrata, da Marino, da Viterbo, da Firenze, ma come funziona? Queste sono le grandi idee dell'assessore al turismo onorato, che è la longa manus di Federalberghi dentro la giunta, e il cui scopo è quello di creare una città non deturistificata, non dove ci si lamenta dell'overtourism, ma una città a 5 stelle, con turisti a 5 stelle, con residenti a 5 stelle, che pagano a 5 stelle per chi fornisce servizi a 5 stelle. Questo è, quando si parla di turistificazione, overtourism, eccetera, eccetera, di questo si parla. Poi tutto il resto sono cose per indorare la pillola. Ragioniamoci sopra. E poi, vabbè, il caro libri per le scuole, con le famiglie che ricorrono a un prestito, anche se le fonti, pure qua, difficile trovarle. E poi a Tor Bella Monaca una maxi retata della Guardia di Finanza, un colpo ai narcos in affari con gli albanesi. Così oggi la lunga cronaca romana del Messaggero, insomma sempre cronaca nera. Abbiamo l'incidente a Nettuno con due morti per un incidente stradale. Vediamo un po' anche Repubblica apre con il caro libri, i presi degli studenti contro il caro libri, il mercatino dell'usato si fa a scuola. Anche qui si parla della fascia verde, della ZTL fascia verde, i divieti slittano, salvi gli euro 4. E poi abbiamo Nicola Franco, che ha fatto irruzione in Campidoglio, e però non ecco, per sensibilizzare l'aula sulla carenza di personale del suo municipio, che non si capiva perché fosse irrotto in Campidoglio. E poi mi pare che non ci sono molte altre novità rispetto a quanto abbiamo letto finora. Idem per il Corriere della Sera, per la cronaca di Roma del Corriere della Sera. E pure qui si parla della Fontana di Trevi a numero chiuso, che guarda caso ha come sponsor principali il Messaggero e il Corriere della Sera, cioè i due giornali più legati a determinati interessi economici. Qui si parla di un'ipotesi concreta, secondo Gualtieri. Apertura di Lega e della ministra Santanchè, critiche da Fratelli d'Italia, lista Calenda e Movimento 5 Stelle. E sì, poi ci sono tutti i vari esponenti che mi sembra dicano le cose più sensate da questo punto di vista. È vero che sono anche butad per spesso e volentieri per far parlare di sé, per magari proporre la stessa cosa altrove, in altri luoghi, per far passare una certa idea della città. Però ecco, su queste cose bisognerebbe essere molto chiari, ecco. E perdere meno tempo in altre questioni, magari. Va bene, 9 e 54 minuti primi, si chiude qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani mattina intorno alle 9, perché è sabato. E fra pochissimo ce ne dovremmo andare a Giulianova, dove è in corso lo sgombero del campetto occupato.